Dunque andiamo, cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di Giovanni. Vediamo se ho perso il foglio. Giusto. Capitolo 8, i versetti dall'1 al 15. Gentilmente un fratello o una sorella che vuole leggere. Allora, Giovanni, capitolo 8, dall'1 al 15. Prego.
Gesù andò a Monte degli Olivi. All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli seduto si istruiva. Allora gli scrivi farisei gli condussero una donna accolta in adulterio. E fatela stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata accolta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, scrivevano uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là, in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno. Ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: Tu testimoni te stesso. La tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: Anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove io vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato.
Ok, amen. Poi ne parliamo perché l'abbiamo visto in altre occasioni e si hanno varie idee su questo racconto della parola di Dio. Vediamo un attimino più avanti. Andiamo nel capitolo 2 della lettera ai Romani. Qualcuno potrà dire: ma queste cose magari le abbiamo già viste in passato, no? Siamo fermati. Voi pensate che tutti gli anni gli ebrei sono tenuti a leggere le stesse cose, perché abbiamo la memoria sempre molto corta, non ci ricordiamo. Vedete, quando sapete che quando mangiamo poi il corpo viene alimentato e ci nutre, ci fa crescere e poi il resto magari viene espulso, passa il tempo e quindi bisogna capire profondamente che cosa ci vuole dire la parola del Signore. Andiamo nel capitolo 2 della lettera ai Romani e io lo leggerei per intero. Un volontario? Facciamolo leggere tuo figlio, ti dispiace?
No.
Diamo largo ai giovani.
Romani 2.
Sì.
Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme alla verità. Pensi tu, uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con l'ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le tue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono alle ingiustizie. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera il bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ora, se ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, sai distinguere ciò che è meglio. Essendo istruito dalla legge e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi, non rubare, rubi. Tu che dici, non commettere adulterio, commetto adulterio. Tu che detesti gli idoli e ne spogli i templi, tu che ti vanti della legge, disonori Dio, trasgredendo la legge, infatti come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Così colui che è per natura incirconciso, se adempi la legge, giudicherà te, e con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quell'esterno, nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. In tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio.
Capisco, e caliamoci un attimino in quello che abbiamo appena letto. Io sono convinto personalmente che facciamo fatica anche noi, no? Che non dovremmo fare fatica, tra virgolette, no? A capire quello che questo capitolo dice, no? Perché cioè, sono cose che... Cioè, di cosa stiamo parlando? Tu immagina che prendi una signora da fuori che non ha esperienza e che capisce di questo qua. No, ma chiunque tu prenda, capisce poco e niente. Poco e niente, cari fratelli e sorelle. Ecco perché vedremo più avanti che cos'è questo Vangelo, che cosa sono queste scritture. Dunque, abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni il racconto che conosciamo tutti molto bene e fa piacere ricordarsi Molti ricordano questo e dice, beh, se ha perdonato l'adultera siamo a posto, no? C'è un problema, cioè che cos'è la coscienza e che cos'è l'incoscienza? Cioè essere coscienti è una cosa, essere incoscienti è assolutamente un'altra cosa. Dal momento che noi apriamo gli occhi, prendiamo conoscenza, non coscienza. Sono due cose diverse, la conoscenza è una cosa e la coscienza è un'altra. Quindi noi prendiamo conoscenza di ciò che ci circonda, no? Cioè il muoversi delle cose, la luce, la vita, riconosciamo le persone, no? Riconosciamo la mamma che è la prima figura che ci ha portato in grembo ed è la prima ad esserci più vicini. Ma queste cose sono e fanno parte solo della conoscenza. È di un meccanismo stupefacente, strabiliante, che noi chiamiamo vita questo meccanismo. È così meraviglioso. Noi lo chiamiamo vita, e vita è. Ma non è la coscienza. Questa non è la coscienza. Questa è solo la conoscenza, la percezione della vita. Ma ecco, abbiamo visto che la vita, come dice il Signore, è ancora un'altra cosa. Certo, questa è vita, una vita biologica però. La coscienza è consapevolezza che c'è un Dio grande e meraviglioso. C'è un Dio grande, questa è la coscienza. È la coscienza. Però la coscienza è indispensabile. Tanto per fare un riferimento. È indispensabile perché la coscienza è l'inizio della fede. Se non c'è coscienza, non c'è fede, capite? C'è solo conoscenza. La conoscenza, ma conoscenza non solo di ciò che ci circonda nel mondo, ma di ciò che sta scritto. Ma non è coscienza, non è coscienza. E per cui, come abbiamo letto in Romani, cioè la coscienza ci accusa, anche se non conosco le scritture, e ci si scusa anche a vicenda per coloro che non hanno mai potuto in qualche modo conoscere le radici della fede giudaica. La coscienza è l'inizio della fede, cioè il passaggio dal meccanismo della vita a uno stato di consapevolezza, cioè un livello molto più alto. Cioè la coscienza è un livello molto più, è un'altra roba la coscienza, è un'altra cosa. La fede sta nella coscienza, non sta nella conoscenza, cari fratelli e sorelle. È una cosa veramente spettacolare questa. La coscienza è ciò che ti rende diverso come uomo, come donna, diverso da tutti gli altri uomini. La coscienza è ciò che ti dà il carattere, che ti forma il carattere, la tua coscienza. La conoscenza, possiamo dire tutti quanti davanti al professore di matematica che 2 più 2 fanno 4. Chiuso l'argomento. E che cosa cambia? Tutti sappiamo che 2 più 2 fanno 4, ma non cambia assolutamente niente. Ma invece ciò che cambia è la coscienza, la consapevolezza del perché del 2 più 2 fanno 4. C'è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia sapere perché 2 più 2 fanno 4. E se si va a fondo la cosa è molto più radicale di quel che noi pensiamo ed immaginiamo. È proprio lì, nella coscienza, che lo Spirito Santo di Dio, se l'abbiamo ricevuto e siamo stati, non dico predestinati, siamo stati preconosciuti, è proprio lì che lo Spirito Santo lavora, opera e ci convince di peccato. Nella coscienza, non nella conoscenza, cari fratelli e sorelle. Nella conoscenza non lavora lo Spirito di Dio, nella conoscenza, lavora nella coscienza. E la coscienza la si ottiene anche poi, una volta che abbiamo coscienza, la conoscenza diventa importante perché diventa consapevolezza. Complicato. Il peccato apprende per conoscenza la legge. Il peccato, che cos'è il peccato? Lo apprendi non per conoscenza, no? Lo apprendi perché prendi coscienza, cioè subito hai conoscenza che hai trasgredito la legge, però non lo capisci, senza la coscienza tu questo non lo capisci. E e non lo puoi capire. E quindi il peccato si apprende per conoscenza, e la legge è l'uomo pio si mortifica attraverso la conoscenza. L'uomo pio si mortifica attraverso la conoscenza. Ma perché ha coscienza? Scusate il gioco di parole, ma per questo la legge non viene abolita dal Signore. Gesù Cristo non ha abolito la legge, lo sappiamo tutti. Non illudiamoci. Cioè, non rubare è rimasto assieme a tutta la legge di Dio. Gesù non abolisce la legge, la soddisfa semplicemente, si fa per dire semplicemente, con tutti i costi annessi e connessi. Non è poco, ma non vogliamo cadere nella retorica di tutto quello che ha fatto Gesù, perché per noi dovrebbe essere abbastanza normale quello che ha fatto, ma è solo quando prendiamo coscienza di quello che ha fatto che allora cominciamo a cambiare le nostre vite. Le nostre vite cambiano, si modificano e diventiamo qualcos'altro, perché è quello che ci cambia. E il Signore ci chiama attraverso la coscienza, quindi ci chiama da quando eravamo a luci spente. Noi, quando siamo stati chiamati, non avevamo conoscenza, avevamo solo coscienza, e tante volte una coscienza bestiale. Ci muovevamo come delle bestie, no? All'oscuro, acchiappando qua e là dove si poteva, e arraffazzonando dei pensieri così nel buio. Ma il Signore ci conosceva nell'intimo e ci diceva: vieni, lo sai. Adesso la prima coscienza che devi avere è che Dio esiste. E volevo scrivere in questi giorni, poi non l'ho fatto, sono quelle frasi, non l'ho fatto per altri motivi. Volevo scrivere sul, sapete come si mettono le frasi sui vari social, su WhatsApp, visto che volevo scrivere, e non lo so se lo farò, però volevo scrivere: non c'è una sola possibilità che Dio non esista. E io questo l'ho acquisito per coscienza. Non c'è una sola possibilità che Dio non esista. Una sola, non c'è una sola possibilità che Dio non esista. Ma nel racconto che abbiamo visto della donna adultera, cari fratelli e sorelle, poco fa, vediamo che cosa, come la coscienza risiede nell'intimo. No, la coscienza poi risiede nell'intimo, la parte più profonda, così è nell'intimo. Perché porta tutti gli accusatori, quelli che dicevano: adesso vediamo, no, Gesù, tu che ti ritieni, vediamo, questa donna che è stata colta in adulterio, ha trasgredito la legge di Mosè, perché l'adulterio è condannato con la lapidazione. Adesso ti voglio vedere, fammi vedere, cosa ne dici, cosa fai? Ecco, loro lo sapevano, non potevano immaginare davanti a chi si trovavano. Si trovavano a uno davanti che conosceva le coscienze di tutti, cari fratelli e sorelle, non le conoscenze, perché le conoscenze sono nulle, ma le coscienze di tutti, si trova davanti a questo. Quindi nel racconto di questa donna adultera vediamo come la coscienza che risiede nell'intimo porta tutti gli accusatori ad abbandonare la loro pietra che avrebbe lapidato quella donna. Erano pronti, perché la legge di Mosè diceva questo. Cosa significa che la legge di Mosè era cattiva? Sì, qualcuno dirà dei nuovi arrivati, no? Degli scienziati del cristianesimo. Certo, ecco perché l'Antico Testamento è un libro cattivo, no? Perché condannava, no, quella donna alla lapidazione, ma Gesù ha detto: no, lascia perdere, non la condannare. Vedete come si falsificano le cose? Che cosa significa questo? Che la legge che Dio ha dato è una legge sbagliata? No, scusate, la legge era una legge sbagliata, poi Dio si è pentito? Ma stiamo scherzando? No. Allora che cosa significa che la legge di Mosè era cattiva? O che quella donna non meritasse la lapidazione? La donna la meritava o non la lapidazione? E certo che la meritava, cari fratelli e sorelle, certo che la meritava perché la legge è giusta. E allora cosa è successo? Ma allora il problema dove sta, cari fratelli e sorelle? Semplicemente nel fatto che i potenziali assassini, perché quelli erano degli assassini, non perché avessero ancora ammazzato qualcuno, ma erano assassini perché l'assassino è colui che è altrettanto colpevole come la persona che tu vuoi ammazzare, capisci? E quindi allora Gesù che conosceva questo, il nostro Dio, Gesù Cristo, che conosceva questo, cosa dice? Gli dice allora il problema dove sta? Semplicemente nel fatto, sta questo, no? Che i potenziali peccatori, che gli assassini erano dei potenziali peccatori esattamente come l'adultera. Erano esattamente come loro e per questo motivo non potevano esercitare la giustizia. Non potevano esercitare la giustizia perché se io sono peccatore come te, come posso esercitare la giustizia? Non lo posso fare. Così come abbiamo visto nella lettera ai Romani, no? Dice quando tu nel condannare gli altri giudichi te stesso e fai le stesse cose, giudichi te stesso. Ma dopo aver detto questo, quindi che l'adultera non la potevano, loro non potevano, Gesù riconosceva, diceva, ah sì, prego, accomodatevi, prendete la pietra. E ha detto, chi è senza peccato, ecco cosa ha fatto tirar giù la pietra. Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra, qualcuno dice la prima pietra, scagli per primo la pietra. Ma non potevano farlo, perché lì la loro coscienza, non la loro conoscenza, vedi, loro avevano agito per conoscenza prima, perché noi conosciamo che la legge di Mosè dice questo, e allora bastonate. E subito dopo invece c'era l'altro aspetto, la coscienza gli ha impedito di fare questo. Ed è attraverso la coscienza che noi ci salviamo o ci perdiamo. Non attraverso la conoscenza. Ecco perché hanno dovuto prendere questa pietra e depositarla, perché la loro coscienza non gli permetteva di farlo, perché accusando quella donna accusavano se stessi, perché molti di loro erano adulteri, immagino. Gesù le chiamava generazione adultera e perversa. Ma qualcuno potrebbe obiettare, a questo potrebbe obiettare. Ma all'epoca di Mosè forse i lapidatori erano giusti perché non è che non ci sono state lapidazioni, ci sono state. Dice, ma come? Ma all'epoca di Gesù, di Mosè, scusate, i lapidatori erano forse giusti? Ma certo che non erano giusti. Ma certo che erano giusti. Allora perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché la coscienza che viene con Gesù Cristo è una coscienza pura. Non erano state riprese a questo punto, ma non solo. La legge era stata data per arginare il male, questa è la diversità, e mantenere Israele un popolo separato anche in questo. E quindi, cioè, questo era per la legge di Israele, per questo motivo, ma una volta arrivato Cristo, no? Le cose non è che sono cambiate come? Sono cambiate perché egli ha detto aspetta, adesso sono qua, adesso. È vero, no? Questa legge tu non la puoi cambiare, no? Perché la legge è giusta, non guai a dire che la legge è sbagliata. E allora cos'è? È cattiva? Mosè era cattivo? No, non era cattivo. Quindi la legge è stata data per arginare il male, no? L'adulterio è un peccato gravissimo per i fratelli e sorelle. Voi non immaginate quanto sia grave. E andava, era talmente grave che andava sanzionato con la morte e la lapidazione. L'adulterio andava sanzionato in questo modo. Questa era la legge. E se noi immaginiamo il male che viene fatto, sappiamo cosa significa quando una persona tradisce il proprio marito o la propria moglie e succede quel che succede. Cioè, tu pensa alla sofferenza dell'altra persona, no, nel momento che questa persona tradisce. Ora Gesù metteva il dito nella piaga, conoscendo che i giustizialisti erano peccatori esattamente come lei. Lo conosce, Gesù lo sapeva. Gli ha detto: aspetta, ma questi che stanno facendo? No. Dice: dai, coraggio. Chi è senza peccato? Ecco. Ecco la coscienza cosa fa, a dove ci porta. Quindi ognuno prende la pietra in mano. Prendendo la pietra in mano, che cosa fa? Avrà fatto mente locale dei suoi peccati. Capito? Del suo proprio peccato, perché la loro coscienza le riprendeva. Quindi mentre aveva preso la pietra in mano, dice: aspetta, ma io cosa ho combinato? Cioè, ma io... Allora, avevano pensato, avevano detto: ah, ma anche noi allora siamo peccatori di questo genere. Ognuno, quindi, viene ripreso dalla propria coscienza. Gesù, però, non ha sdoganato il peccato. Stiamo attenti, non è che ha detto: vabbè, no, non è che ha sdoganato il peccato dell'adulterio, come molti pensano. Dice: vabbè, se perfino Gesù ha perdonato la donna adultera, a lei possiamo commettere adulterio, no? Poiché ha detto alla donna: vai e non peccare più. Non è che l'ha detto: vai, che tanto questo è un peccato che a me sono venuto io e va tutto bene. No, no, non è così. Dobbiamo leggerla bene la parola di Dio. Ha detto: vai e non peccare più. I farisei volevano mettere alla prova Gesù per portarlo, per poterlo accusare. Ma come dicevo prima, egli sa, conosce l'uomo nell'intimo. Lo conosce profondamente, per questo motivo Gesù poteva lapidarla. Gesù? No, perché erano tutti colpevoli. Poteva lapidarci tutti a questo punto. E invece no, e invece è morto per noi e ha fatto un atto di grande misericordia. Voi però tutto questo avviene perché i farisei come ragionavano? Con la carne. Dice: voi giudicate secondo la carne, dice il versetto 15. La legge data ad Israele, cari fratelli e sorelle, è una legge per tutta l'umanità e non per Israele soltanto. Quindi quando viene data questa legge, dice: ma quella è la legge? No, no, viene data per tutti, quindi non commettere adulterio rimane anche per noi. E come rimangono tutti gli altri. Infatti nel capitolo 2 della lettera ai Romani si legge che cosa fa? Sostanzialmente riprende l'uomo proprio attraverso la sua coscienza. Andiamo a verificare un attimino. Lo riprende attraverso, è proprio un bel discorso questo qui di Romani 2 sulla coscienza. E quindi dice: se tu che giudichi fai le stesse cose, nel giudicare gli altri condanni te stesso. Ecco perché questi signori a un certo punto hanno posato la pietra, perché fortunatamente, se fossero stati incoscienti, e come avviene, non... se andate a vedere la lettera di Timoteo, negli ultimi tempi l'uomo sarà insensibile e incosciente, secondo me oggi l'avrebbero lapidata, capisci? Cioè, se le coscienze sono completamente diverse, perché loro... L'uomo di oggi non si sente responsabile di niente, capisci? Si sentono tutti a posto, sono tutti giusti, devono sfasciare il mondo. Quindi noi stiamo parlando fortunatamente di... Siamo ancora in un ambito di ragionevolezza, no? Quindi la legge che è stata data ad Israele viene data a tutta l'umanità. Infatti, come abbiamo visto, questo capitolo 2 della lettera ai Romani riguarda proprio la nostra coscienza. Quindi se tu che fai le stesse cose, nel giudicare gli altri cosa fai? Condanni te stesso. E chi di noi può giudicare un altro? Ma chi di noi lo può fare? Ecco perché Gesù ha detto: non giudicare, non sarai giudicato. E per questo motivo. Ma questa coscienza è quella che ti viene dallo Spirito di Dio. I farisei, Spirito di Dio, nel senso che il Signore ha messo dentro di noi una coscienza, anche se tu, nel momento, anche se tu non hai creduto, perché abbiamo visto che nella lettera ai Romani tu sei accusato o scusato la tua coscienza, anche se non conosci Dio. Quindi questo avviene. ma questa coscienza che ti viene dallo Spirito di Dio. E i farisei si sono resi conto in questo modo che avrebbero dovuto trovarsi loro al posto dell'adultera. Questa sostanzialmente è la coscienza. Quando hanno preso la pietra dice: aspetta, forse lì dovevo esserci io, no? Questo è quanto. Cosa significa? Che dicendo così noi annulliamo la legge? Cioè annulliamo la legge? Così non giudichiamo nessuno, perché nel momento che dice tu non giudicare, no? Se giudichi un altro poi condanni praticamente te stesso. Cosa significa? Che annulliamo la legge così non giudichiamo nessuno? Certo che no, noi non annulliamo la legge. Vogliamo però prendere coscienza di tutto questo per attingere alla misericordia e al perdono di Dio. Non so se noi vogliamo prendere coscienza di questo, conoscenza e coscienza di questo, perché in questa maniera, prendendo noi coscienza di essere peccatori, possiamo attingere alla misericordia e al perdono di Dio. Diversamente non lo possiamo fare, e lo possiamo fare solo attraverso la coscienza e non attraverso la conoscenza. Qui in questa lettera ci viene confermata l'importanza della coscienza anche di quelli che non hanno avuto conoscenza. Cioè, perché molti ci chiedono e dicono: ma chi non ha avuto la possibilità di conoscere Dio, che viveva in Africa o vive in... dice, come faranno a salvarsi e non salvarsi? Lo dice qua, attraverso la loro coscienza, no? Che la legge di Dio è scritta nel loro cuore, che si accusano o li scusano a vicenda. Cioè, l'omicidio rimane comunque, è scritto nel cuore dell'uomo. Quando tu fai il male lo sai, no? Che hai fatto il male, anche se non hai mai conosciuto Dio. Se io ero un ragazzo e rubavo una cosa, se faccio trapelo, lo sapevo che avevo fatto male, no? Anche il fanciullo lo sa che ha fatto male, non ha bisogno di conoscere la Bibbia per saperlo. Questa è la coscienza, no? Se tu andavi con la vicina di casa, no, sposata, è ovvio che la tua coscienza ti riprendeva, sapevi che non stavi facendo, pur non conoscendo la parola, sapevi che stavi facendo un atto grave, capisci? E perché la coscienza, che cos'è? Perché ti riprendeva la coscienza per questo motivo? No? Ecco, qui in questa lettera ci viene confermato l'importanza di questo, anche di quelli che non hanno avuto conoscenza. Quindi, quello che fa Gesù nei confronti dell'adultera non è uno sminuire il peccato di adulterio, grave peccato, perché veniva condannato con la morte. Altri peccati non venivano condannati con la morte, ma questo veniva condannato con la morte. Gesù non lo sminuisce, bensì lo conferma. Dice: no, questo peccato rimane, come tutti gli altri, non è colpa mia. Allora, anche in questo caso noi notiamo che la lettera, benché sia indirizzata ai Romani, questa lettera, sta parlando chiaramente dei giudei, anche perché i gentili non avrebbero avuto la benché minima idea di cosa stesse parlando. E per quello sto dicendo, cari fratelli e sorelle, una volta che Davide ha letto questa lettera, questa parte del capitolo 2, ma io sono convinto che molti di noi navigavano, non dico nel buio, perché? Perché per noi che siamo gentili queste cose qui sono un problema. Che siamo ormai diventati credenti, che abbiamo capito certe cose, immaginate per quelle di fuori. Se tu prendi un cattolico e gli leggi queste cose, cosa sa? Che cosa capisce? E come poteva Paolo parlare a dei gentili? Cosa avrebbero capito? Cioè, cosa avrebbero capito della legge di Mosè, eccetera? Ecco perché tutto il Nuovo Testamento è un libro assolutamente ebraico, che parla agli ebrei prima e ai giudei poi. Scusate, al giudeo prima e al greco poi, come abbiamo letto fino adesso. Questo forse ci risulta chiaro. Quando prima, no, pensavamo sì, ma Dio ha rigettato i giudei, e adesso ci siamo noi, no? quindi ha sostituito Israele con la Chiesa. E leggevo proprio in questo libretto della Baldi, che non detto da lei, però detto da un non so se era un teologo tedesco, che diceva proprio questo, dice: ma quale padre giusto può essere che vedi che tu rifiuti il primo figlio perché ha fallito nella vita come padre e lo sostituisci con un altro? Cioè, quello è tuo figlio, l'altro non è tuo figlio. Non so se mi sto spiegando. È una cosa, cioè, che neanche l'uomo peggiore può fare, no? Quindi come si può avere queste idee così sballate? Ma sono sballate perché ci siamo autoillusi nel nostro cuore per degli anni, abbiamo gozzovigliato, si fa per dire, ci siamo adagiati in questa posizione che adesso non può più essere, perché noi, grazie a Dio, dobbiamo fare un percorso di conoscenza e di coscienza, perché la coscienza ci fa capire, e anche la conoscenza, che Paolo, no, se avesse parlato a questi pagani dei Romani, che cosa avrebbero capito di queste cose? Poi, una volta che al giudeo prima sono stati introdotti e capite le cose. Motivo per cui chi si avvicina alla scrittura non capisce un tubo, perché non sa da dove queste cose arrivino, ma è chiaro o non è chiaro? Se a me manca tutta la base precedente della matematica, come faccio a capire le equazioni? Non lo posso capire. Ed ecco perché è importante conoscere l'Antico Patto, l'Antico Testamento, per attingere, non il contrario, no? Come dicevano, parti dal Nuovo Vangelo, il Vangelo di Giovanni ti basta, il Nuovo Testamento e poi il resto, dopo ci arriverai dopo, eccetera, eccetera. Non è così. Allora, altro motivo per cui se noi non abbiamo questo atteggiamento, non capiamo questo, è un altro motivo per cui si pratica una religione senza conoscenza e quindi viene costruita sul nulla. Cioè, non abbiamo fondamenta. Cioè, senza queste radici, come facciamo a capire, cari fratelli e sorelle, come facciamo a capire la coscienza? La coscienza è stata introdotta dagli ebrei. Ecco perché Hitler li voleva distruggere. Hai capito? E poi è stata assunta da una parte del cristianesimo, che lui la chiamava coscienza, ma era moralismo, che è ancora un'altra cosa. Ecco perché lui, vi ricorderete in questo famoso filmato, lui li voleva distruggere teoricamente per questo, no, che la coscienza era un'invenzione dei giudei e dei cristiani, no? Quindi, se la coscienza riprende e accusa o scusa i non credenti, non so se è difficile il concetto, se la coscienza comunque riprende i non credenti, come dicevamo prima, tu hai fatto il male, non conosci la parola di Dio, non conosci niente, però sei ripreso da questa coscienza. Quindi questo, vedi, non è che mi sta raccontando le cose che sono così. A maggior ragione deve farlo con quelli che hanno creduto. O mi sto sbagliando, cari fratelli e sorelle? A maggior ragione lo deve fare con quelli che hanno creduto, cioè a maggior ragione questa coscienza deve riprendere quelli che hanno creduto. È proprio la coscienza che ti dà consapevolezza di tutto. La coscienza ti dà consapevolezza di tutto, del peccato, del tempo che trascorre. E se tu pratichi una religione senza avere conoscenza o fede di questa, non so se è chiaro il concetto, in ogni caso, no? La coscienza ti fa capire questo. Nel momento che diventi cosciente, ecco, metti i piedi nella terra santa, nella terra della fede, no? Quindi, senza questa coscienza di questo fatto, non potrai mai essere completamente felice e soddisfatto nella tua vita. Non potrai mai essere felice e soddisfatto nella tua vita. Io, vedete, cari fratelli, posso dire tante belle parole, come predicatore, l'ho dette, e non mi pento. Arrenditi a Dio. Se oggi ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Parola di Dio. tutte cose belle, tutte cose belle, che in una chiesa dice guarda che belle cose che mi hanno detto. Ma senza la coscienza, caro fratello, della fede, tu, come gli increduli, sarai un infelice e avrai e sarai pieno di ogni paura. Il Signore non voglia questo per nessuno di noi, voglia nutrirci, illuminarci e farci crescere alla sua conoscenza, perché in fondo noi ci troviamo per questo, per benedire il Signore per tutto quello che ha fatto per noi, che ha fatto in modo che noi potessimo entrare. E come c'è l'altra consolazione che abbiamo visto alla fine, quando dice, parlando della circoncisione, è utile se tu lo osservi la legge, ma se tu sei un trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Quindi tu puoi essere tanto circonciso nella carne, ma dopo, no? E se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Quindi vedete che è solo questa coscienza circoncisa poi per Dio. Così colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Ma vedete che parla agli ebrei, perché hanno la lettera e la circoncisione, dice che giudicherà te. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, cioè che ti vesti, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, cari fratelli e sorelle, questo l'ho detto sempre, nello spirito, non nella lettera. Capito? Quindi nella lettera possiamo anche non capire qualche cosa, no? Ma se siamo circoncisi di cuore, quindi di un tale giudeo, la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Quindi di quale giudeo sta parlando qua? Quindi non sta dicendo di un tale gentile, non sta dicendo di un giudeo, sta dicendo praticamente che chi è circonciso di cuore per questo, anche se non ha la circoncisione della carne, anche se non è vestito con il manto della preghiera, con tutto quel che volete, quindi queste cose qua sono cose secondarie, sta dicendo questo, non sta dicendo di un tale giudeo, cioè di quello che è circonciso, pur non avendo tefilim, non avendo tutto quel che volete, no? Di tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio. Quindi chiama giudei quelli che non lo sono in questo mondo, cioè che non lo sono di nascita. Perché? Perché li ha integrati, grazie al Signore, nella radice di Israele. Sì, il Signore il Dio benedetto per sempre, di eternità in eternità. Amen. Amen.